macchina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a The Drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shubidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
A Detroit.
Lola, ho fatto le pazzie per te. Ricordi che notti di follie a Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit.
Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a Detroit.
Lola, pazzie che non farò mai più, ricordi che notti di follia a Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, ma non piange insieme a me per te. Lola, a Detroit.
Buonasera, buonasera da Radio Pizza Denmark, puntata del 15 luglio, qui in Danimarca con voi come ogni martedì sera, anche nelle serate più calde danesi, diciamo così, serate calde. Comunque stasera abbiamo una puntata eccezionale, con me Paolo, c'è cioè, come al solito in regia il grande Becci e Monica.
Ciao a tutti.
E con grande piacere introduco Monica stasera perché grazie a lei abbiamo con noi due ospiti d'eccezione, completamente inaspettati, quindi una puntata organizzata all'ultimo minuto, ma Monica ci dirà proprio di chi si tratta.
Allora, questa sera abbiamo in studio Luca Bracani, che è fotografo, esploratore, documentarista, regista. Insomma, sarà difficile coprire la tua vita in una puntata, ci proveremo. E con lui abbiamo Giuseppe Liverino, che ha organizzato una mostra fotografica che raccoglie le fotografie di Luca qui a Copenaghen, di cui parleremo nei dettagli durante la puntata, e che è coordinatore del marketing internazionale di Wonderful Copenaghen. Quindi presentazione ufficiale. Non l'abbiamo mai fatta.
Ecco, cioè, è vero che sono qui, possono. Avete anche.
Sì, ci
ci sono.
Sì, confermo. Dipende però se ciò che ha detto Monica è tutto vero, capito? Quindi è vero che noi siamo qui, ma ecco, è da
io
verificare
non sono...
queste cose.
Lo scopriremo
appunto nel corso della puntata.
E io non sono responsabile per quanto dice Monica.
Per quanto mi riguarda, io non so se è vero, spero che Wikipedia dice la verità su di te. È una pagina lunga,
Sì. Sì, Wikipedia in effetti non, di solito non mente. Io ho il naso lungo, ma Wikipedia no. Quindi direi che quella è una fonte piuttosto attendibile, anzi, attendibile al 100%.
Perfetto, allora a questo punto. Diciamo i contatti
come di potete... consuetudine, prima di partire con un po' di musica, i contatti, Monica.
Esatto. A questo punto i contatti ci potete seguire sulla pagina Facebook di Radio Pizza Denmark, su Skype al contatto Radio Pizza, e l'email radiopizza.dk@gmail.com. Non so perché l'ho detto in inglese.
Misto.
Ormai sono abituata a dire email in inglese, altre cose in italiano. E poi partiamo con la prima canzone, che è un po', non so perché, per me sembra un po' collegata al tema, che è una delle colonne sonore di Into the Wild, ed è una canzone bellissima che si intitola Guaranteed by Becci.
silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. Someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I know what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Send me a satellite forever orbiting. But the rules did not know me, guarantee.
Allora, ritornando in onda, volevo prima di tutto ringraziare i nostri ospiti, anzi rinnovare il ringraziamento ai nostri ospiti, visto che sono stati gentilissimi e con pochissimo preavviso sono stati più tempestivi di noi, tanto che ci chiamavano dalle finestre Radio Pizza e sono qui con noi. Come di consuetudine però, visto che abbiamo uno schema ben preciso a Radio Pizza, partiamo con la nostra rubrica, con la macchina del tempo. E la macchina del tempo ci riporta al 1978, 15 luglio ovviamente. Perché? Perché Bob Dylan il 15 luglio del 78 metteva a punto quello che poi è rimasto il più grande evento, concerto open air nella storia, fatto da un artista come solo. Pensate che suonò per più di 200.000 persone, accorse soltanto per un suo concerto in Inghilterra, al cosiddetto Picnic at Blackbush, ovvero in Hampshire. Organizzò il concerto in un aeroporto, in un'area aeroportuale dismessa, e per ricordare appunto Bob Dylan il suo concerto e anche Rubin Carter, che è venuto a mancare proprio aprile 2014, e abbiamo scelto di farvi ascoltare Hurricane.
And what a time it was a
Allora, ritorniamo un secondo in onda al volo, mentre mettiamo appunto la canzone Hurricane. E, Becis, mi fai segno quando sei pronto e la lanciamo nuovamente.
Comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. I saw him leaving, he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, I drive around the number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down when the cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna drive ahead. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with a dog? Think it might have been that fighter running that night. Forget that you were white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use that break. We got you from the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Folks, he was just a crazy nigga. No one doubted that he pulled the trigger. So they could not produce the gun. The DA said he was the one who did the deed, and they all went to him. I'm free to drink martinis and watch the sunrise, while a woman sits like glue in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done. Put in
Allora, torniamo negli studi e in questo momento adesso iniziamo a fare un'intervista ai nostri ospiti e io inizierei subito a parlare di questa mostra che si tiene domani a partire dalle 5:30. L'entrata è gratuita e diteci un po' voi. Parlateci di questa. Di come è iniziato questo progetto.
L'organizzatore, è chiaro.
Allora, praticamente la mostra nasce così. Io e Luca ci conosciamo da tanti anni. Io vivevo a Firenze, dove ho conosciuto Luca, lo sono a Copenaghen da 4 anni. Ogni tanto torno a Firenze e lui mi ha sempre rotto le scatole, ma non la fai a fare una mostra a Copenaghen? Mi fa fare. Io ho detto, ma io non so come si fanno queste mostre, io mi occupo di tutt'altro. E alla fine.
Aspetta, scusami, vai, se apro questa domanda personale, come vi siete conosciuti voi due?
Praticamente, allora io studiavo danese a Firenze, studente universitario, quindi per mettere da parte un po' di soldi facevo il tecnico per computer. Un giorno arriva tra i vari clienti, un po' fuori di testa, arriva questo riccioluto Luca Bracali che dice disperato che per un hard disk gli si era rotto non trovava delle fotografie, ma perché queste fotografie erano così importanti? Vado a sbirciare, perché devi sapere che quando si fa il tecnico del computer in realtà te affidi il tuo computer a un tecnico, in realtà lui ti sbircia in tutto quello che hai, quindi vado a cercare che cosa vera, scopro che ha delle bellissime fotografie e dico ma tu che fai? Sono un fotografo professionista. E allora lì è nata un po' questa amicizia, dove io andavo al suo ristorante a riparargli il computer in cambio delle focaccine, lui faceva delle focaccine buonissime in questo ristorante a Firenze, e pian piano parlando abbiamo scoperto di avere in comune la passione per il Nord Europa, che è quello che ci ha, forse una delle cose che ci ha legati sin dall'inizio, e per il viaggiare, per il sognare, l'esplorare. Così siamo diventati molto molto amici. Anche quando sono venuto qui a Copenaghen è rimasta viva questa amicizia, e lui appunto rompeva le scatole, fammi fare la mostra.
E l'hai mai seguito in qualche viaggio?
Magari, no, lui non se ne parla nemmeno, lui c'è solo donne nel suo staff, stai scherzando?
non è vero, sono viaggi diversi. Tu sei stato 3 giorni fa nel mio luogo preferito,
quello nel che mio io... luogo preferito
è anche il mio, guarda caso, infatti non a caso siamo in trasmissione
che
assieme,
che
sono le mitiche isole
Lofoten
in Norvegia,
oltre il circolo polare artico. Ci sono queste isole bellissime in Norvegia, sono come delle montagne che spuntano dall'oceano, paesaggi fantastici, montagne altissime, oceano pulitissimo, posti per arrampicare, fare kayak, per esplorare, fare bicicletta, qualsiasi
per cacciare
cosa.
Le aurore boreali,
caccia le aurore boreali, come fa il mio amico Luca Bracali, che tutti gli inverni, ogni novembre, va nel villaggio
e anche a febbraio,
scusa,
2 volte l'anno
lui va nel villaggio segreto di Nusfjord, del fiordo Noce, un fiordo piccolissimo che non è molto visitato rispetto agli altri luoghi del Lofoten, però lui ovviamente come me lo conosce, perché noi ci fissiamo con le cose più nascoste di sé. Va lì ogni anno a fare le foto a queste benedette aurore boreali.
E quindi l'anno prossimo non sarà solo, anche il team di Radio Pizza.
Ma come no? Io facciamo un'esclusiva, proporrei un'esclusiva.
Esatto, voi portate la pizza e noi portiamo.
Vorrei spezzare una lancia a favore di Giuseppe quando ha detto che il team di Luca è femminile, visto che Luca poco fa ha proposto a Monica un viaggio.
Aia, mi sono già tradito.
A me non mi ha mai invitato. Cioè,
ma per forza, chiaramente.
10 anni di amicizia.
Qui in trasmissione adesso, se noti, siamo 6 persone, di cui 4 maschi e 2 femmine. Dal momento che una è già felicemente occupata e l'ha dichiarato prima di entrare in trasmissione, qual è che potrebbe teoricamente, dico solo teoricamente, essere single, se permetti, no? L'ho invitato come mio assistente, non credo di aver sbagliato.
Ci mancherebbe.
E giustamente non invitarmi perché ho la barba, sono brutta.
Comunque
non sono mai stato con Luca nei viaggi, no.
Se il nostro Luca Bracali dice che è uno dei posti più belli al mondo, uno dei suoi posti preferiti, sono le suddette isole
Lofoten,
a nord del circolo polare artico, bisogna un po' fidarsi, perché Luca, diciamo prima fuori onda, ha viaggiato in oltre 130 paesi del nostro continente. Ma approfondiremo questi aspetti tra poco. Si parlava della mostra.
Si parlava della mostra, scusate l'interruzione. Quindi dicevi della mostra.
Allora, quindi dove eravamo rimasti? Che ci conosciamo da tanti anni, mi rompe le scatole, voleva fare questa mostra a Copenaghen. Alla fine mi si presenta un'occasione unica, cioè ora sono quasi 3 anni che lavoro per Wonderful Copenaghen, l'azienda che promuove una no profit che promuove Copenaghen all'estero, quindi mi sono fatto tantissimi contatti qui in Danimarca e tra le varie cose ho visto che è spuntato una bellissima struttura temporanea nel porto che si chiama il Duomo delle Visioni, Dome of Visions. Si tratta di una struttura temporanea che fa il giro della Danimarca, tutto ecosostenibile, è una sorta di serra, immaginate come un duomo fatto di vetro, quindi sempre caldo dentro tutto il legno con delle piante, un'atmosfera caldissima. Appena l'hanno iniziato a mettere su, ho pensato questo deve essere il luogo per fare una mostra per Luca Bracali, perché Luca, dovete sapere che si interessa molto del tema dell'inquinamento, del riscaldamento globale e quindi a noi non interessava, almeno a me, penso anche a Luca, non interessava fare una mostra in una qualsiasi galleria d'arte a Copenaghen, interessava fare una cosa un po', perché a noi piace fare cose un po' particolari, no? E quindi ci interessava questo twist, questo come dire, questa cosa del Duomo Vision, che è una venue aperta a tutti, ecosostenibile, nel rispetto dell'ambiente e che sfida un po' le logiche di mercato delle costruzioni, appunto del mercato, come si dice, dell'edilizia. E quindi li ho contattati, è venuto fuori che erano interessati a fare una mostra esclusiva sul pianeta Terra e allora ci siamo trovati io e Luca su Ponte Santa Trinita a Firenze. Qui puoi continuare te.
Certo, anche se la proposta è venuta da parte tua, eravamo a Firenze per fare un po' un recap, no, di tutte le nostre varie proposte, vicissitudini, storie e idee, perché comunque le cose belle nascono un po' dal caso, no? Parlando fra un sorso e l'altro, magari di birra o di vino rosso, dipende insomma dall'area geografica in cui ci troviamo. E il buon Giuseppe mi ha proposto di andare nel ponte che fronteggia il Ponte Vecchio, no? A Firenze, su quei triangoli, no? Questi pilastri, piloni, no? Di forma triangolare che sorreggono questo ponte, che solitamente sono luoghi appunto mitici nell'età giovanile, dove, no, i ragazzi portano le ragazze per farle innamorare. Ora, premesso, ecco, che io e Giuseppe siamo molto eterosessuali, ma molto eterosessuali, e lo sottolineo con la M maiuscola. È stato un luogo di grande ispirazione, no? Avere il Ponte Vecchio di fronte, quindi la storia che resiste alle guerre, alle distruzioni e quant'altro. Ispirati dall'Arno e dalle canoe che ci passavano sotto, abbiamo concepito un po' questa mostra che proprio voleva essere, come ha detto Giuseppe Liverino proprio pochi minuti fa in diretta, un tributo, no? Il titolo è stato appunto un suo titolo, è Tribute to Planet Earth, no? Un tributo al pianeta Terra, ma un tributo si dà in tante maniere. Io riesco a esprimermi, diciamo, nella maniera migliore attraverso la fotografia, ma non avrei appunto anch'io accettato né un circolo né una galleria d'arte, per dire, ci voleva un luogo che amplificasse, no? Diciamo, il messaggio che le mie immagini tirate come opere d'arte debbono dare. Quindi, visto che da 25 anni ormai sono vecchietto, io insomma sono quasi sulla soglia dei 50 anni, giro la terra per raccontarne appunto le bellezze ma anche il pericolo, questa terra che insomma stiamo distruggendo, e quindi io faccio vedere invece che il rovescio della medaglia, la medaglia è il lato bello, ma il lato bello va amplificato da cosa? Da una struttura ecosostenibile che possa appunto dar valore e dar voce appunto alle mie immagini, altrimenti insomma sarei, no, in contrapposizione con quello che voglio raccontare. Ed ecco la scelta che è caduta su The Dome of Visions.
Via, ci preoccupavamo di creare domande, però abbiamo due macchine da guerra in grado di parlare due minuti. Bellissimo,
potreste portare avanti voi il progetto da
no, ragazzi,
da qui in poi. Anzi, Luca potrebbe estenderlo in tutti i paesi del mondo.
131.
131 per adesso, ma non dimenticare che sì, infatti prima è stato detto continente del mondo, che appunto ho ricevuto l'invito del ministro della Cambogia e quindi dovrò, ahimè, non potrò esimermi da questo invito, e quindi a dicembre andrò in Cambogia, ma lì vicino c'è anche il Vietnam e Laos, e a gennaio mi hanno chiesto invece un workshop fotografico laddove vado a portare allievi per insegnare fotografia in Birmania, no? Quindi caccia delle donne giraffa, no? Le ultime tribù delle donne giraffa e quant'altro.
E perché questi sono paesi che hai già visitato?
No, quindi 131 più 4?
135.
Bravi, capito?
Ma quanti sono? Sì.
Allora è vero che lei è quella intelligente del...
Ma è Monica, non a caso ha già ricevuto l'invito, capito? Non è proprio un caso, ma c'è il caso dell'essere liberi magari, no? Idealmente dal boyfriend, ma c'è anche quello, diciamo, più
numeri,
responsivo,
numeri parlano,
quindi è.
Ma invece tu che hai pensato della location che è stata scelta proprio per la mostra? Visto che è un posto un po' particolare, no? Credo che è solo qualche mese che è stata messa lì.
È temporanea, è una struttura temporanea che viene posizionata a giro per la Danimarca, dove ci sono dei siti di costruzione per riportare la vita lì, dove viene tolta la città.
Una sorta di riqualificazione.
Esatto, lì stanno costruendo, accanto al Diamante Nero, bellissima biblioteca reale, stanno costruendo degli edifici nel porto e stanno sventrando, togliendo acqua alla città di Copenaghen, e quindi loro ci mettiamo qui, portiamo un po' di vita. Quindi sì, è una struttura particolare e temporanea, questo è vero. Quindi che cosa ne pensi?
A me ha affascinato già a colpo d'occhio quando Giuseppe mi ha dirottato sulle immagini, appunto facendo una ricerca su Google, già la forma geometricamente mi ha colpito. Pensa che io adesso la memoria secondo me è abbastanza scarsa, insomma un po' da Alzheimer, qualcosa del genere, ma a 10 anni ero invece all'inverso, no? A 10 anni sapevo tutte le formule matematiche, geometriche, soprattutto di ogni figura piana, solida, sferiforme, qualunque figura
tutte
esistente al mondo, anche l'isocaedro, il dodecaedro, robe praticamente impronunciabili. Quando Giuseppe mi ha fatto osservare, diciamo, questa struttura architettonica, sono rimasto appunto colpito da questa forma. Ho detto: ma guarda te, mi sembra di tornare a 10 anni quando studiavo il volume di queste superfici astratte pazzesche nella sua forma, quindi una pallina da golf gigante. Poi leggendo la storia, che appunto strutture bioecosostenibili che comunque rispettano l'ambiente, ecco, rispettano esattamente quello che io voglio dire, insomma, altrimenti no, è abbastanza tipico degli italiani predicar bene e razzolar male. Visto che già ci pensano i nostri politici, io nel mio piccolo, che non sono nessuno, cerco di fare altrimenti invece.
Era Vabbè. Quindi un matrimonio già scritto, quello del poliedro misterioso danese e la mostra di Luca Bracali. E ci ascoltiamo un po' di musica prima di proseguire, o Giuseppe, se volevi aggiungere qualcosa.
Ah, la canzone che ho scelto io, sì, no, è successo questo. Dovete sapere che fino ad ora io sono stato in questa missione in Norvegia, alle isole Lofoten, in kayak, esplorare appunto la Norvegia dal sud al nord, quindi l'organizzazione dell'evento all'ultimo è stato un po', c'è stato un po' di fretta. Quindi stamattina, compilando l'evento su Facebook, volevo spiegare in inglese che verranno, il tema principale sono i quattro elementi, che sono, Luca?
Acqua, aria, terra, fuoco.
E invece io che ho scritto Earth, Wind and Fire. Era un gruppo funk che mi piace tantissimo, quindi poi ho chiesto un pezzo Boogie Wonderland, spero che vi piaccia.
Giuseppe ci teneva a ringraziare qualcuno prima di proseguire con la puntata.
No, per correttezza, qui con noi non poteva esserci stasera Luca Piccolo, che è l'altro organizzatore che assieme a me ha messo in piedi questo evento. Luca Piccolo di I Love Italy è un ragazzo fantastico che si occupa della promozione di eventi interculturali tra Danimarca e Italia qui a Copenaghen. E quando sono dovuto scappare per le isole Lofoten in kayak, lui si è preso carico di parte del lavoro che mancava per portare a termine questo bellissimo progetto con Luca Bracali, in particolare del lato italiano, no, dell'evento, perché io mi interesso soprattutto di Danimarca, di Copenaghen, dei contatti qui a Copenaghen. Lui invece è un grande per quanto riguarda il network degli italiani in Danimarca, quindi ambasciata, istituto di cultura italiano, ma anche proprio mettere in piedi l'evento con il Domo Visions. Lui è stato un grande, ci ha aiutato tantissimo, fa parte dell'organizzazione, quindi domani sarà con noi, lo conoscerete, lo incontrerete al Domo Visions alle 5:30.
Allora, grazie anche all'altro Luca.
Sì, in effetti io volevo proprio aggiungere questo, che la cosa, quando si ottiene un risultato, che spesso può essere anche un successo, qui non possiamo ancora dirlo perché insomma domani sarà l'inaugurazione, quindi adesso siamo in diretta, siamo un giorno prima dell'evento, per cui non possiamo saperlo, ma sicuramente se lo fosse sarà per un gioco di squadra, no? Come sempre accade. Io, al di là che io sia l'autore della mostra, devo dare a Cesare quel che è di Cesare. In questo caso il patron dell'idea è stato Giuseppe Liverino, colui che proprio mi ha dato l'idea, l'ispirazione per fare la mostra a Copenaghen e che ha per primo aperto i canali e trovato il Domo Vision. A Luca Piccolo invece, che è stato appunto sempre comunque una creatura fra virgolette di Giuseppe, è la persona che ho trovato straordinaria per un fatto di disponibilità ma anche di idee. Mi ha proposto un sacco di idee, dai contatti con la stampa al rinfresco, no, welcome drinks e così via, ma last but not least, come direbbero gli inglesi, ha portato due valori aggiunti di non poco valore. E l'ufficialità italiana, qui siamo in terra danese, ma comunque siamo tutti italiani, da voi di Radio Pizza a Io che espongo, agli organizzatori. Quindi aver portato l'Istituto di Cultura Italiana nella persona del dottor Fabio Ruggeriello e anche l'ambasciatore in persona che sarà presente domani all'inaugurazione della mostra, il dottor Stefano Palmas, sono per me appunto due valori encomiabili. Insomma, sono due figure sicuramente importanti che danno appunto un'ufficializzazione ad un evento che proprio vuole essere 100% made in Italy.
Ecco, anche per noi qui a Radio Pizza fu un onore ricevere l'ambasciatore e Fabio Ruggeriello, quindi capiamo l'entusiasmo che c'è quando si viene coinvolti in determinati avvenimenti e con personalità che comunque ci rappresentano un po' nel mondo. E, Monica aveva un sacco di domande da farti. Io, prima però di lasciare la parola, da quando ho iniziato a leggere qualcosa su di te su internet che me lo chiedo, tu fai quello che credo forse il 90% della popolazione mondiale sogna, viaggiare, vivere grazie a viaggiare, fare fotografia, esplorare, imparare, penso, cose nuove giorno dopo giorno, insomma è una cosa da sogno. Volevo sapere come è iniziato il tutto, come ce l'hai fatta tu?
Bella domanda, in effetti dico sempre che lo definisco il lavoro più bello del mondo, che non lo cambierei per nessuna sedia, da presidente degli Stati Uniti a direttore generale della Banca d'Italia, della Deutsche Bank. Magari per un anno lo farei, però poi mollerei, per tutta la vita farei il Luca Bracali se potessi. Ok, come si fa? Si fa diciamo in questa maniera, per forza di reazione. Io diciamo fin da giovane ero un po' lo zimbello del paese, no? Perché non bestemmiavo, non rubavo, andavo in chiesa e quant'altro, ero deriso da tutti, quindi non avevo uno sbocco sociale. A scuola continuavano a perseguitarmi, ero un po' sull'orlo, no, della follia. Dicevo, ma sono the fool on the hill, come appunto raccontano i Beatles nella loro canzone, o qualcosa di buono in me ci sarà? Bene, Allora provai a grattare il fondo e a vedere se qualcosa trovavo. Un appassionato di moto mi chiesi come potevo avvicinare i grandi campioni.
Appassionato di moto e di donne? Se per me.
No, le donne no, ero no, molto molto timido, no. Se mi parlavi donne mi liquefacevo all'epoca, no. C'era l'amore, la passione, però, c'era una timidezza, la tempo paurosa. Mi ricordo il primo bacio fu una tragedia, ma poi in età avanzata, quindi no, le donne dopo. E quindi riuscì a entrare nel giro delle moto, prima con la rivisticola regionale e poi provinciale e così via, fino ad arrivare poi ai grandi eventi, Moto Mondiale e Formula 1. Da lì ho cominciato appunto a entrare nella fotografia, anche diciamo interior design, e con un architetto, grazie a un grande architetto italiano, fare shooting di donne, quindi la bellezza, il nudo d'autore, no? Per profumerie, creme e quant'altro. E da lì appunto tra lo spogliare una modella russa favolosa, il fotografare un 12 cilindri Ferrari e girare il mondo e fotografare il Delta dell'Okavango, da un punto di vista emotivo ho scelto la terza opzione. Ecco, pur tenendo le donne che hanno un posto nel mio cuore fondamentale, le automobili le sogno, ma non posso permettermi certo il V12, però il girare il mondo e poterlo soprattutto raccontare agli altri l'ho trovato, diciamo, una cosa di grande stimolo, difficilissimo da fare 30 anni fa, 25 anni fa quando ho iniziato io, quasi impossibile, ahimè direi, farlo adesso, perché trovare persone che ti pagano per andare in giro per il mondo e raccontarlo è non voglio, ecco, disattendere o disilludere persone, però è difficile, non conosco altri in Italia che lo facciano, ecco.
Neanche io.
Ah, ecco. Ecco.
E quindi chi è che è stato il primo che ti ha pagato per andare in giro nel mondo a fare le foto?
Si inizia così. Se dovessi consigliare, diciamo, la carriera che sto facendo io come documentarista, reporter, eccetera, bisogna iniziare innanzitutto a essere umili, no? L'importante è essere umili e modesti, mai tirarsi nella vita, stare sempre con i piedi per terra e anzi cospargersi pure il capo di cenere, se casomai potesse servire. Ecco, questo teniamolo sempre ben in testa. Ci scostruisce il curriculum, diciamo, attraverso le radio, piccole radio locali, piccoli quotidiani, diciamo regionali, con i quali, diciamo, si racconta la propria storia, quello che uno andrà a fare. A quel punto lì si crea, diciamo, si crea il nome, un piccolo nome che verrà amplificato però dalla possibilità di fare un viaggio. Un viaggio che ha un costo, ma noi dobbiamo imparare a viaggiare a costo zero. Chi ci può far viaggiare a costo zero? Sono tre entità: le compagnie aeree, le agenzie di viaggio e i tour operator. Se uno quindi preventivamente farà uscire su una radio locale o su un quotidiano locale una storia di viaggio che debba essere un progetto, attenzione, perché la bella foto oggi non vale più niente, no? Oggi sappiamo fare tutti belle foto, basta un telefonino con videocam, fotocamera a 13 megapixel,
cioè, addirittura ho visto uscire una mostra,
certo, me l'hanno chiesto anche a me, mi è stata chiesta di fare una roba del genere anche a me da una grossissima casa produttrice di software, anzi la numero uno al mondo, non posso fare pubblicità per radio, ma è la numero uno al mondo, quindi
e tu hai detto di?
Ho detto di sì, ho presentato un progetto nel luogo secondo me più bello al mondo, però poi sono cambiati i budget, ahimè dagli Stati Uniti, da Seattle hanno cambiato i budget, erano destinati su quel telefono e poi quel telefono, questa grossissima casa produttrice di software ha deciso di non investire più su quel telefono, dice, quindi il progetto non ci interessa più, però è stato archiviato nel loro cassetto, non nel cestino, ecco. Quindi diciamo, ecco, da lì uno si crea, diciamo, questo piccolo curriculum, questo piccolo nome che poi farà rimbalzare attraverso queste agenzie di turismo, case, diciamo, flight carriers, compagnie, diciamo, aeree, oppure uffici del turismo, in modo tale da avere un viaggio a costo zero, in ritorno di cosa? Di una pubblicazione sul web magari, o su una rivista, che comunque oggi pagano tutte zero. Volete sapere quanto paga appunto ANSA, la più grande news agency che abbiamo in Italia? Paga 5 euro a servizio. E quanto paga Panorama? L'ultimo servizio che ho pubblicato su Panorama mi è andato esattamente 0 euro 0 centesimi, questo è quello che paga Panorama. Pensate che l'Espresso mi dette 4 anni fa 3.000 euro per un servizio di 8 pagine sulle foto e 400 euro per il testo. Da 3.400 euro l'Espresso a 0 euro Panorama. uno cartaceo e uno web, ma questo è ciò che è successo nel mercato in pochi anni. Ecco, quindi dalle riviste, dalle televisioni, dalle radio si guadagna esattamente zero, ovo, come si dice in Toscana.
Questa è una tendenza italiana oppure hai l'impressione che è un po'
diciamo che un po' tutto il mondo e paesi, ma l'Italia è il number one. Nei paesi scandinavi già si respira un'aria diversa, non c'è questa crisi forte. In Italia ci si organizza in che maniera? Con gli sponsor. Se uno riesce ad avere un nome che sia un nome, si trascina dietro lo sponsor, è lo sponsor che paga. Io cosa faccio? Nei magazine dico: benissimo, volete un servizio di 48 pagine sui più grandi osservatori astronomici al mondo? Ve lo regalo, sono un signore, ve lo regalo. Però abbiamo un box dove mi citate appunto la compagnia aerea, l'ufficio del turismo, gli hotel e quant'altro, la struttura. Ovviamente è un dos dex, no?
Certo.
Io ti do un servizio fantastico, in esclusiva, tu non mi dai una lira, ma se permetti mi darai modo di... Poi queste immagini uno se le rivenderà, farà delle mostre, o come opere d'arte, o come quello che vuole, in modo tale da comunque monetizzare. Quindi regola numero uno, viaggiare a costo zero. Regola numero due, poi successivamente riuscire a quantificare, diciamo, lo sforzo, l'impegno. È così che si fa questa professione. Però io ve l'ho raccontata in 3 minuti, tra il dire e il fare, no? Cioè di mezzo al famoso mare.
Però è interessante, quindi non si diventa ricchi facendo i fotografi.
Ma si può star bene, eh? Io onestamente dovessi lamentarmi, non mi lamento.
Monica
affatto,
sta facendo i conti in tasca.
Io non mi lamento affatto, anzi,
parte la salute.
A me va bene. Dico, non è facile partire da zero. Se io dovessi ripartire oggi da zero, dovessi consigliare a un giovane oggi di partire, dire ok, fai soldi, diventi ricco, ma diciamo con la fotografia ci tiri fuori uno stipendio, oggi come oggi puoi solo farlo in maniera facile, ma anche lì bisogna essere bravetti. I matrimonialisti, che è una categoria di fotografi che io rispetto tantissimo, non lo farei nemmeno mi pagassero oro. In Italia sono l'80% di matrimonialisti. Ecco, ti trovi il cinese ed il russo, belli ricchi, belli pieni, e gli fai la foto al Ponte Vecchio, no? Con Giuseppe Liverino che magari ti posiziona sui famosi bilanci, allora lì tranquillamente un decino a servizio, magari no, black, te lo metti in tasca e via, senza fattura, tanto ripeto io non li faccio, per cui posso anche dire le cose, ma sicuramente c'è chi li fa. Allora riesci a fare soldi facili, ecco, questo
però è un sogno un po' spezzato, perché comunque io conosco persone, giovani aspiranti di età un po' come la mia, insomma tra i 20 e i 30, e che ovviamente sono amanti della fotografia e che sperano di non finire a fare i matrimonialisti, quindi è un po', come dire, un po' triste da sentire in realtà.
Ma sai, allora, innanzitutto è la realtà, e quindi la realtà va accettata così com'è. B, comunque la crisi non dovrebbe durare una vita intera. C, c'è anche da considerare il fatto che internet ha aiutato tanto, ha aiutato tutti, e anche noi adesso che stiamo parlando in questo momento ci sta aiutando internet, no? Il dio internet ci sta aiutando, ma da una parte ci dà, ma da una parte ci toglie invece, no?
Io ho letto un articolo che il problema è che adesso vengono condivise delle foto, tantissime foto, foto bellissime, a quel punto si perdono tutti i diritti d'autore, non hanno bisogno di...
Parliamo di Facebook, io sono su Facebook con 3 profili, personaggio pubblico, fotografo e persona fisica. Bene, allora io non ho mai pubblicato una foto su Facebook scattata da me. Perché? Perché il signor Mark Zuckerberg, che per me è uno dei più grandi geni dell'universo assieme a Steve Jobs dell'universo attuale, del nostro millennio, ha creato questo giochetto mostruoso nel quale dice: io vi do tutto gratis, vi creo questa bacheca paurosa, ma tutto ciò che voi pubblicate diventa mio come diritti. Lui fa bene, e d'altra parte se è a casa sua te lo dà pure gratis, l'alloggio, il vitto, è chiaro che... Però il signor Zuckerberg, che siamo come Davide e Golia, anzi ancora di più, perché questo manco mi vede con i radiotelescopi del deserto dell'Atacama, da me non prenderà mai un'immagine, prenderà quelle dove io sono ritratto, quindi che sfrutti pure la mia immagine e mi fa pubblicità, ma non avrà mai una mia foto postata. Al contrario, i fotografi emergenti, che hanno bisogno di farsi nome, utilizzano ogni via possibile immaginabile, da 500 pixel a 1x a Instagram, e postano foto, e decine e centinaia di foto, e il tramonto, e l'alba, il contrasto, e l'HDR. Siamo inquinati dall'immagine, si va in saturazione. Alla fine, anche se mangi bene, pur mangiando bene, vai in un ristorante 5 stelle o 3 stelle Michelin, ma se ti danno 20 kg di chianina, e alla fine esci fuori che te di cara non vuoi più sentir parlare. E qui è quello che sta succedendo adesso con l'immagine sul web.
Senti, ti posso fare un'ultima domanda prima di lanciare la canzone? Una domanda velocissima. Tu conosci ovviamente McCurry di National Geographic.
Ah, Steve McCurry, sì, sì, certo. Sì,
scusatelo, ah, no. McCurry. Mm-hmm. Ti senti simile, dissimile, sei il suo italiano, la sua versione italiana, vi conoscete, non lo so, dimmi qualcosa.
Allora, stammi a sentire, hai fatto una domanda straordinaria. Dunque, io vengo dal mondo della fotografia.
Perché, scusami, apro una parentesi, lui in realtà poi è il più famoso di tutti,
esatto,
per questo
esatto,
lo nomino.
Esatto, hai fatto una domanda perfetta, non c'è dubbio. Allora, ti rispondo così, che io non ho miti nella fotografia, ma nella pittura. Io mi rifaccio solo a Michelangelo Merisi in Arte del Caravaggio, è da 20 anni che studio pittura e non fotografia. E il mio mito era il fiammingo Van Eyck, che per primo nel 1500 studiò la luce, ok? Dunque, McCurry è uno dei 3-4 fotografi che per me è veramente un grande con la C maiuscola. La cosa buffissima, buffa perché è relazionata alla tua domanda, è che proprio una settimana fa mi hanno chiamato in Umbria, in un paesello, si chiama Montone, per realizzare proprio una mostra e un programma culturale proprio per evidenziare i valori di questo borgo. Io cosa ho fatto? Per documentarmi sono andato a vedere per la 10ª volta la mostra di Steve McCurry. Fino ad allora avevo visto la mostra di Steve McCurry generale. Una settimana fa sono andato a vedere a Perugia quella dedicata all'Umbria.
All'Umbria.
Devo dire che McCurry è straordinario. Cioè chi non ha McCurry, chi critica McCurry, e ce ne sono diversi, secondo me non capisce un granché, come chi critica le linee di una Ferrari disegnata a Pininfarina o la Pietà del Michelangelo.
Quindi appunto, tu stimi anche c'è molte
assolutamente
persone che non lo fanno, molti fotografi dicono
invidia,
che è commerciale.
È invidia, quella è invidia. Però devo dire che le foto, le immagini scattate in Umbria, c'è stata anche una piccola polemica, una diatriba bella e buona, insomma non sto ora a radio a raccontare perché non è neanche simpatica, devo dire che il livello delle foto realizzate in Umbria è, ahimè, di gran lunga inferiore a quelle viste finora dal maestro. Infatti quando mi hanno detto riusciresti a fare qualcosa appunto su un Montone che possa elevare, ho detto, ma una mostra stile quella che ho visto a Perugia di McCurry si può tranquillamente fare, ma si va anche oltre, ecco, quella fatta dal grande maestro, lì sicuramente. Invece quella sul Palazzo della Ragione a Milano, realizzata solo dal reportage intorno al mondo, e quelli eravamo a un livello che solamente appunto un grande della fotografia a livello mondiale come lui vuol fare. E un'altra cosa simpatica è questa, che proprio a Milano una ragazza che appunto cito anche in trasmissione, si chiama Antonella Ferrara, è una grande event manager, lavora per un grossissimo gruppo, l'Alessandro Rosso Group, che realizza eventi per i più grandi clients italiani e mondiali, mi sta proprio portando in giro fra i suoi clients, presentandomi come buffa sta cosa, come lo Steve McCurry italiano, e ci sono delle cose in ballo molto ma molto interessanti, dedicate proprio appunto alle donne, un qualcosa che avrà un titolo stile il pianeta donna, e anche ai bambini. Non voglio raccontare di più perché è un progetto straordinario che già un paio di multinazionali ce l'avrebbero sposato. A Milano ho avuto un incontro 2 settimane fa e il 22 sarò nuovamente a Milano per incontrare altri 2 di queste realtà, e quindi proprio il filone conduttore, proprio la bellezza della fotografia nel mondo, proprio per smuovere, diciamo, gli animi, le coscienze.
Ma non vi siete mai conosciuti?
Con McCurry no. Non ci siamo mai conosciuti. Ho conosciuto Elliot Erwitt, che è uno dei grandi ancora precedente a McCurry. Diciamo, io di McCurry ovviamente posso solo inchinarmi al suo talento. Quello che io, se posso permettermi in maniera, ripeto, molto modesta, abbassando lo sguardo, ho sicuramente rispetto a lui è la parte artica. Sono stato uno dei, forse l'unico documentarista e reporter che ha raggiunto il polo nord geografico sugli sci, trascinandomi una slitta per 100 km a 35 sotto zero e documentando lo scioglimento dei ghiacci. Questo il grande Steve McCurry sicuramente non ce l'ha.
Bicicletta particolare, giusto? Visto.
No, la bici anti-orso polare, quella è una notizia che ho pubblicato su National Geographic. Ho pubblicato 3 servizi su National Geographic, uno dedicato al restauro dei Moai da parte di un team di italiani all'Isola di Pasqua, e appunto una sulla bici anti-orso, il terzo su grande osservatorio osservatorio del Cile. La bici anti-orso non è al Polo Nord, ma è alle isole Svalbard, a 1200 km dal Polo Nord, una bici che, alla quale, diciamo, le nostre menti italiane, nobili menti italiane, sono state dotate proprio perché un ragazzo, un ricercatore di 26 anni, vinse una borsa di studio e disse allo zio: cioè, guarda zio, dice, ho vinto questa borsa di studio, vado a fare il ricercatore al Polo Nord, ma ho paura dell'orso polare. Come si fa a sfuggire all'attacco di questo felino in un luogo dove ci sono 2500 abitanti e 3000 orsi polari? E lo zio ha progettato la prima e unica bici esistente al mondo anti-orso polare. Una ditta di Pistoia, l'Argos, l'ha realizzata con una propulsione elettrica, con microdati e batteria in grado di resistere a 40 sotto zero. E quello è stato un altro dei miei scoop su National.
Noi abbiamo cercato, cioè, volevamo fermare Luca, ma non ci siamo riusciti, visto che stiamo fuori tempo massimo, ma è stato già questo primo spezzone super interessante da McCarry a Caravaggio, che secondo me rimane il vero maestro della luce, più di ogni McCarry che esista, sarà l'italianità, non lo so. A Facebook sappi che i tuoi 3 profili pubblici eccetera t'ho già aggiunto, quindi stasera troverai un po' di notifiche. Torniamo con un po' di musica. Regia Oasis.
Through all the things that I wanna be.
Allora, rientriamo negli studi, rientriamo negli studi della Dopizia. Ci sono delle rivelazioni durante la canzone che noi rivenderemo per avere attrezzature, già deciso. E io a questo punto vorrei un attimo riprendere velocemente il discorso sul tuo viaggio al Polo Nord, perché insomma non è che tante persone hanno fatto un viaggio di questo genere e sicuramente è un'esperienza estrema. Raccontaci un attimino di questa cosa.
Qualcosa di estremo fuori onda, esatto, ce l'ha già raccontato il nostro Luca e sarebbe bello se condividesse quell'esperienza un po' con tutti e magari anche un po' più in dettaglio.
Ma pure
dal punto di vista,
mi sembrava nel fuori onda di essere stato, no, Giuseppe?
Diciamo più dal punto di vista emotivo.
Ecco. No, diciamo una cosa: allora, quando io sono alla mia 15ª spedizione artica, una Antartica e 15 Artiche. Ovviamente quando vai in Artico e diciamo fai una spedizione, comunque sia pur freddo che sia, la mia temperatura minima registrata a caccia fotografica, tra virgolette, quindi di orsi polari, è stato Puss in Canada a 53 sotto zero, no? Per 5 ore e mezzo, ovviamente rischi di schiantare. Però poi cosa fai? Entri nel Tundra Buggy, che sono sempre almeno 21-30, e poi rientri nel tuo shelter, come si chiama, una specie di rifugio, una stamberga in legno, e lì c'è calduccio e sopravvivi bene. Il problema è che quando vai invece al Polo Nord geografico in autosufficienza alimentare e logistica, cosa vuol dire? ti traini per 8 ore al giorno una slitta che pesa 45 kg, io ne peso 57, per 8 ore al giorno sul pack ghiacciato, no? Ecco, è già una roba abbastanza impegnativa di per sé. Poi cosa succede? Succede che piazzi la tenda, bevi l'acqua, che ovviamente dopo aver scavato la neve e fatto sciogliere l'acqua si viene fuori, è una cosa paradisiaca bere l'acqua, no? Dopo che hai sudato e faticato così tanto, cioccolatini, salsicce, salami, frutta secca, no? Hai bisogno di 5-6 mila calorie al giorno un uomo. Succede che poi vai a letto, no? È da più 20 sotto la tenda, meno 30, sono 50-60 gradi di escursione termica. Dormi sotto nel sacco a pelo con 4 paia di maglie, batterie sempre attaccate al cuore, 3 paia di pantaloni, 2 di calzini e il naso, mi raccomando, tutto sotto il sacco a pelo a meno 40. Il problema è quando esci dal sacco a pelo, che saranno 30-35 gradi, vai fuori, sono meno 30. 65 gradi di escursione termica, circa 60-65, al mattino a colazione, va acceso il fornello e si fa la colazione. Dopo un giorno che mangi, insomma, per così dire, dopo la colazione possono venire certi stimoli, certi bisogni fisiologici. E durante certi bisogni fisiologici può anche accadere che ci sia anche necessità di una toilette. E io in una toilette di troppo, perché insomma poi ci tengo alla mia intimità, ho rischiato di perdere appunto 2 dita per ipotermia, quindi un principio di congelamento. Nella spedizione artica precedente alla mia invece sono partite 4 dita, 2 pezzi di naso e una parte di glande, ecco, per essere diciamo educati in trasmissione. Ecco, chiaramente la mia guida, ricordo, aveva dei piedi enormi, poi ho scoperto guardando bene i piedi che il piede era 43 di misura, in realtà avrà avuto un 30, perché praticamente le mancavano tutte le dita, le perse in solitario nell'Anconcagua in una spedizione, quindi si parla di Patagonia cilena a 7000 metri.
Quindi qualche anno fa proprio sulla Concagua.
Appunto, capito? Quindi quando si fanno missioni, spedizioni del genere, insomma, sono veramente estreme.
Qualche momento in cui ti sei chiesto ma chi me lo fa fare, oppure tipo non gliela fa?
Certo,
non gliela fa perché sei toscano.
La mia è un po' più del sud, più romano forse. Comunque me lo sono chiesto, maledetto il giorno in cui sono nato e maledetto persino la mia tanto adorata professione. Mi aveva detto il mio preparatore tecnico Victor Boyarski, più grande uomo del mondo, colui che ha raggiunto il Polo Nord 56 volte e ha attraversato l'Antartide in 7 mesi di traversata, è stato ricevuto da Putin, da Mitterrand, da Reagan, cioè il mito del terzo millennio, scienziato, ricercatore polare, eccetera, e mi disse: Luca, non ti preoccupare del tuo fisico, dice, il 20% è forza fisica, l'80% è forza psicologica. Ricordi che se vuoi abbandonare la spedizione, fallo ora, adesso, prima di partire, perché dopo sono guai. Deciditi, potresti sempre essere a tempo in questo momento e non ci sono problemi, perché raggiungere il Polo Nord comunque costerebbe anche 20.000 euro se uno volesse anche fare due conti in tasca e una spedizione di 9 giorni, oltretutto ha anche un prezzo.
Certo.
Ben diverso per chi invece fa spedizioni che durano, invece che come me appunto ho fatto il last degree, 100 km, 9-10 giorni, chi tenta la traversata di 700 km, 2 mesi, ma solamente 4 al mondo in tutta la storia di esplorazioni sono riusciti, beh, deve fare aprire una fideiussione bancaria di 120.000 euro. È uno dei grandi esploratori polari appunto italiani, un mio carissimo amico appunto quest'anno non è riuscito a piazzare la sua fideiussione e non l'hanno fatto partire, perché siccome salvarti la vita costa, quindi o depositi 120.000 euro in fideiussione o altrimenti quando lanci il rescue che sei lì in fin di vita e questi hai pagato, ti salviamo, non hai pagato, stai lì e crepa.
E invece com'è un orso polare visto dal vivo?
Ma è il massimo. No, è questo
è gigante.
No, è una cosa che non ti puoi immaginare, di inimmaginabile bellezza. Era l'animale che io più adoravo vedere, io che tutti i miei sogni me li sono tolti, l'orso polare era proprio qualcosa che mi mancava. Fai conto che è in cima alla catena alimentare, si mangia tutti e nessuno se la mangia.
E non, un gigante, non è pericoloso, cioè non è stato mai pericoloso.
Pericoloso?
A che distanza l'hai visto?
Accidenti se è pericoloso, è un killer terribile.
Sì, lo so, per te non è mai stato pericoloso.
Beh sì, è stato pericoloso. È un gigante di 3 metri di altezza e 500 kg, un nuotatore in unstoppable, no? Direbbero appunto gli inglesi, non mi viene appunto in italiano. Pensa che fiuta la preda a 20-30 km di distanza e per me è stato pericoloso perché ho fatto una stupida scommessa con un Eskimo, con un Inuit a nord dell'Alaska, dove il giorno prima ci caricò questo orso polare, ma col Tundra Buggy se la fecero sotto altri 2-3 colleghi e dovemmo abbandonare la missione. Io l'ho rincontrato e gli dissi: guarda, per quell'orso polare che ci ha attaccato e tu sei scappato ti avrei offerto 1000 euro per uno scatto. Il giorno dopo lui mi disse: sei ancora disposto a pagare 1000 euro, abbiamo trovato l'orso polare. Io accettai, dissi ok. Il problema è che non c'era il Tundra Buggy ma c'era la motocicletta.
Aspetta, che cos'è?
Tundra Buggy è una maxi jeep con delle ruote cingolate che ti consente di spingerti nel pack fino a una certa distanza, ma quando il pack è veramente ghiacciato con i flutti del mare che si accavallano non riesce questa maxi jeep con dei ruotoni cingolati giganteschi ad andare oltre.
Quindi l'orso vi ha attaccato e voi siete scappati con la jeep?
Perché hanno avuto paura, hanno avuto paura. Secondo me si riusciva a resistere fino agli ultimi 100 metri e poi chiudere le porte e andare via, certo. Secondo me ce l'avremmo fatta.
Mi sembra giusto, hanno c'è avuto, un orso polare che viene.
Io ho detto, il giorno dopo ho detto facciamolo ugualmente, però con la motoslitta. La motoslitta però c'è un grosso problema, devi sapere che l'orso polare viaggia in qualunque condizione di pack a 50 km all'ora, la motoslitta più di 5 all'ora non ce la fa in quelle condizioni. Mi hanno detto prendere o lasciare. E io sono diventato, mi hanno detto, è bianco come la neve, mi sono fatto il segno della croce, ho pensato alla mia famiglia, ho detto io prendo, ho imbracciato la mia ottica e sono partito con un Eskimo a caccia dell'orso. Era nascosto lì sotto un iceberg, io sono sceso, ho spento la motoslitta e mi sono incamminato verso l'orso, perché io vado in estasi, no? In quei momenti lì proprio il cervello mi perde i lumi della ragione, vado totalmente in estasi, come uno si facesse di LSD, io che non fumo, pensa a sigarette e neanche caffè, quindi pensa che no, che effetto che ti sto facendo, e mi ha chiamato, fermo pazzo, cosa fai, eccetera, mi ha fermato, l'orso si è alzato, e cosa ha fatto? Era a 50 metri, io e l'orso, giuro su Dio e sui miei occhi, io e l'orso, nessun altro, io e l'orso, a Point Barrow, a 1000 km dal Polo Nord, l'orso se n'è andato. L'abbiamo rincorso, per 3 volte ho fatto questo tentativo, 4 incontri consecutivi, l'orso per 4 volte se n'è andato. Abbiamo scoperto che era uno dei cuccioli di questo orso gigantesco che ci aveva attaccato, cuccioli, insomma era già un adultello, l'aveva attaccato il giorno prima. Siamo arrivati in fondo, missione non completa, scatti realizzati, non ho avuto l'attacco come volevo, gli ho lasciato $500 in contanti e non i 1000 come promesso.
Quindi qualche foto gliel'ha fatta alla fine?
Sì, ma le più belle le ho fatte a cuccioli di orso polare che escono dalle tane, e questa è la denning area degli orsi polari, c'è un posto unico al mondo straordinario dove vengono fuori, lì devi attendere 5 ore e mezzo perché il cucciolo si svegli dal semiletargo e faccia una carezza a mamma orsa. Quello è stato il momento più bello della mia vita.
Infatti ci sono delle foto di te che tieni dei cuccioli di orso in...
No. Quello no. Vengo baciato dal lupo, sì, tengo il cucciolo di Londra, le volpi artiche, gli artichi, orsi polari no. Comunque ritenterò l'impresa però con Noni Cuccio, il Maglia Adulti di Orso Polare, dal 30 di ottobre al 6 di novembre sarò nella patria degli orsi polari in Canada a fare un workshop fotografico.
E allora, prima dovremmo mandare una canzone, insomma siamo in ritardissimo, ma ci tenevo a chiedere invece a Luca la parte verde di Luca, cioè questo essere preoccuparsi per l'inquinamento, preoccuparsi per la sopravvivenza del pianeta Terra, visto che anch'io nel campo delle energie rinnovabili sono stato proprio spinto da quella voglia di dire, ma visto che le mie conoscenze fanno parte del mondo ingegneristico, cerco di applicarle a qualcosa che bene o male mi spinge un po' dal punto di vista sentimentale, proprio visto che l'ingegneria è un po' più cruda, un po' più meccanica. Ecco, come per te invece è nata questa passione, questa spinta verso la difesa del nostro continente?
Beh, anche questa è una domanda molto intelligente e profonda, direi. Ma ti rispondo in maniera molto semplice. Io non appartengo a nessuna corrente politica, non appartengo a nessuna tessera, a nessun credo, a nessuno. Io sono Luca Bracali, signor nessuno, però essere libero del nostro pianeta, che ha un gran rispetto per il prossimo e per la terra che abbiamo ereditato. Da giovane ci pensavo e non ci pensavo, adesso in età più matura mi rendo conto di quanto l'uomo stia distruggendo un patrimonio che i nostri genitori ci hanno lasciato. Vogliamo parlare di quello che stanno facendo, citiamo due nazioni, l'India e la Cina, senza nessun controllo, con fabbriche che sorgono come funghi e con un controllo sull'inquinamento pari a zero. Vogliamo parlare della nube tossica che ogni giorno parte dall'Asia e attraversa l'oceano Pacifico per arrivare appunto negli Stati Uniti. Vogliamo parlare delle 1000 nuove auto che ogni giorno si riversano sulle strade di Pechino? Insomma, questi sono piccoli argomenti, no? E ne potrei tirare fuori tanti altri. Questo spreco, questa distruzione dell'ambiente, questo spreco energetico, a me va un po' a occhio, onestamente. E vedere deturpare l'ambiente, che è anche mio, come tuo, come quello di tutti quelli che ci stanno ascoltando, mi dispiace. Dal momento che io, ripeto, sono come Calimero, no? Piccolo, brutto e nero, però grazie a Dio un pochina di voce in capitolo ce l'ho con quello che faccio. Ecco, cosa voglio fare? Voglio dare la mia testimonianza facendo vedere appunto nella mostra che da domani inaugureremo appunto al Dome of Vision, quindi Tribute to Planet Art, appunto il titolo sviluppato assieme a Giuseppe Liverino, anzi studiato proprio da lui, proprio voglio dare il mio tributo o contributo alla Terra, far vedere quanto è bello il nostro mondo e ciò che rischiamo di perderlo se non mettiamo un freno. Le Ferrari vanno a 300 all'ora e anche a 350, però hanno dei grandi freni, capito, in carboceramica, per fermarsi. Invece noi non ci stiamo fermando, stiamo andando forse anche a 400-500, ma andiamo dritti, lisci come l'olio. Quindi ci dovrà essere qualcuno che fa la voce più o meno grande, che dà il suo contributo, piccolo o grande che esso sia. Io ci provo dal mio canto.
Grazie.
Prego.
È veramente, insomma, interessantissimo, e penso che la puntata abbia un senso così come è stata fatta stasera e come sta proseguendo. E ci ascoltiamo
la
però
prossima canzone che ci ascoltiamo, scusami se ti ho
perché non c'ho idea.
È una canzone di Sigur Rós, visto che voi siete così amanti del Nord Europa, è una delle mie canzoni preferite, è il pop, come si pronunceranno?
Oppi bolla.
Thank you.
Ritorniamo su quello che... Ok, ritorniamo su la mostra, dicevo, che partirà domani alle 5.30. E Luca, Giuseppe, cosa dobbiamo aspettarci da questa mostra? Cosa vedremo e potremo interagire con Luca? Insomma, cosa accadrà?
Allora, domani alle 5.30 inauguriamo la mostra al Dome of Visions. Si trova accanto al Diamante Nero, la Biblioteca Reale, uno dei posti secondo me più belli nel porto di Copenaghen, e appunto il porto di Copenaghen è uno dei porti più puliti al mondo, balneabile, quindi perfetto per il tema di questa mostra. Al Duomo inaugureremo alle 5.30 con Luca, che sarà presente assieme all'ambasciatore d'Italia e al direttore dell'Istituto di Cultura Italiano. All'inaugurazione ci saranno una serie di ospiti, verranno mostrate le fotografie e poi nel corso della mostra, che sarà aperta tutti i giorni fino a sera, fino alle 10-11 di sera, insomma vedremo un po' come andrà da domani fino a venerdì, sarà possibile incontrare Luca, che sarà presente al Dome of Visions dalle 3 alle 6. Quindi domani, dopodomani, dopodomani ancora, dalle 3 alle 6 potrete incontrare Luca Bracali, che non solo sarà lì per raccontarvi delle sue avventure, delle sue esplorazioni, insomma, come potete sentire, non è semplicemente un fotografo, ma un grandissimo esploratore appassionato del nostro pianeta.
Un uomo di mondo.
Un uomo di mondo. Oltre a raccontarci delle sue avventure, potrà anche darvi qualche consiglio sulla fotografia. Infatti, come dicevo giustamente prima, ormai siamo tutti fotografi, no? Quindi venendo lì non sarete semplicemente a guardare delle immagini, ma incontrerete un esperto che potrà darvi qualche consiglio su come realizzare delle fotografie paesaggistiche, magari con quel tocco in più per dare un po' di poesia alle vostre immagini. Quindi ecco, questa è l'idea di creare una mostra non semplicemente dove l'ospite, dove l'utente è passivo, ma dove può interagire con l'artista. Questa è una cosa a cui tenevo molto, anche perché rispecchia la mentalità del Dome of Visions, molto, molto interattivo, e anche la mentalità un po' danese, che a me piace molto, che è la mentalità del fare, del provare a fare le cose, quindi di imparare anche da un maestro come Luca Bracali. Quindi venite a trovarci al Dome of Visions alle 5.30 da domani in poi fino a sera, siete tutti benvenuti, è gratis e ci farà un sacco piacere, ed è un posto veramente bello che vi consiglio di visitare.
La Radio Pizza ci sarà sicuramente, anzi cercheremo di appoggere.
Portate la pizza.
La pizza non offrite voi.
No, noi offriamo, cosa offriamo?
Beh, abbiamo 5 bottiglie di bollicine, ma bollicine
non lo dire che poi vengono
veramente,
italiani,
veramente buone, no? Posso garantire Doc, poi mortadella, che quella è veramente squisita, salamelle e poi chiaramente il miglior formaggio del mondo. No? Quindi insomma,
lui ha girato 131 paesi, quindi li ha provati.
No, a livello onestamente di cucina, che l'Italia sia seconda come cucina, arte, storia, cultura, la vedo dura. Che ultimamente ci siamo un po' infangati, è pur vero, ma che comunque la storia l'abbiamo creata noi, possiamo dirlo, e con grande orgoglio.
Quindi qualche formaggio?
Parmigiano reggiano, era scontato. Il parmigiano reggiano, cioè, il re dei formaggi sono questi, inutile dire, no?
E Luca quindi sarà lì a far vedere le sue opere, a farvi vedere come fare una fotografia, e il tema appunto è quindi il pianeta Terra, un tributo al nostro pianeta basandosi su 4 elementi.
E ci saranno anche le copie dei miei ultimi 3 libri, libri, che appunto si parte, o 4 non mi ricordo ora, perché l'ultimo è uscito adesso, ci sarà I colori del viaggio, quindi un libro che racconta un po' il mondo diviso per colori, qualcosa che ho fatto proprio un po' anche come cromoterapia, no? Cioè per combattere le persone che soffrono di depressione, per dare un aiuto, cioè per far sorridere, per portare comunque una buona novella a chi vuol farsi del bene sfogliando un libro. Il secondo è SOS Pianeta Terra, che suona un po' come Tribute to Planet Art, edito da Elekta. È un libro che insomma ha avuto la sua storia, edito in 2 edizioni nel 2009, e il terzo, mio ultimo libro che è uscito, no, penultimo, che è uscito 4 mesi fa, edito da Mondadori, tradotto in inglese e venduto in tutto il mondo, è A Rose is a Rose is a Rose.
Questo è il mio titolo preferito da linguista.
Questo sicuramente Gertrude Stein, appunto, che è questa grande, no, poetessa statunitense, discussa, amata, odiata, ritratta dal grande Picasso, insomma vuole, no, dire che le cose sono coloro che sono, nella sua essenza, naturalezza, senza stare a dipingerci troppo sopra. Quindi avrò questi libri, diciamo tre libri in esposizione, ma la mostra non c'entra niente con i libri, è un qualcosa di distaccato, concepito esclusivamente, e ci tengo a dirlo, in anteprima mondiale a Copenaghen. Perché dico anteprima mondiale? Perché questa mostra si sposterà poi a Toronto, a Montreal, nel centro Leonardo da Vinci di Montreal, poi scenderò a New York e poi ovviamente mi è stata chiesta anche in altre location in Italia, quindi a Copenaghen, aspetta, in anteprima mondiale, appunto, assolutamente
uno dei paesi più, città più verdi del mondo, mi sembra giusto,
ma è green in tutti i sensi. E poi ripeto, la struttura non è una scelta a caso, quindi insomma, se vogliamo perseguire un pensiero, va fatto in maniera non contraddittoria, altrimenti insomma è facile dire bianco e poi far nero. Certo. Su questa idea noi ci crediamo molto, dura 3 giorni e deve essere vissuto con intensità. Le opere sono, le chiamo opere perché sono stato quotato io nel 2010 da un gallerista, quindi io sono un fotografo, ma un gallerista di Roma, tal Claudio Proietti, Art Tribù, quindi è la prima art house italiana, diciamo mi ha quotato come artista nazionale, poi internazionale, e quindi diciamo queste opere fotografiche saranno tirate in dimensioni 1,40 m x 1 m, quindi uno ci si può veramente fiondare dentro. Pensate, vi do un dato, sono 12 opere, ho fatto una spedizione da 100 kg. 12 opere, quindi 12 fotografie, chiamatele come volete, 100 kg.
Ho fatto una spedizione, però le ho portate io alle opere.
Spedizione con
sta 100 kg.
Si è toccata a lui, 2 plichi da 50 kg cada uno. Questo per dire il peso del, con Luca Piccolo, che è stato un grande,
che è un grande,
infatti piccolo solo di nome, però un grande come tutto il resto.
E comunque, Luca, ti troveremo lì tutti i 3 giorni nella mostra o soltanto domani?
Dalle 3 alle 6. Io onestamente avevo anche chiesto a Giuseppe di organizzarmi questa, la mia idea che è nata 3 mesi fa, sempre su quei famosi piloni lì su Ponte Vecchio.
L'ho organizzata, cioè,
ecco,
Paolo.
Ecco, io volevo dar buca, far forca e andarmene a fare quello che per me è uno dei miei prossimi miti come shooting fotografico, dove ho fatto appunto gli scienziati del CNR a Nyolesund, dove ho fatto i grandi telescopi nell'Atacama, volevo fare le paleoliche e qualche rappresentante eccellenza italiana qui a Copenaghen. Quindi della mia mostra tanto oramai è fatta, io me ne posso anche andare, volevo fotografare questa realtà attuale. Ora, visto questo incontro che Radio Pizza ci ha portato a fortuna, potrei anche posticipare in questo shooting, realizzarlo in maniera ad hoc, tirar fuori un nome italiano che possa rappresentarci al meglio anche in questa straordinaria nazione quale è la Danimarca.
Io sarei ben contento di collaborare al riguardo. Poi
benvenuto,
ne parleremo.
Benvenuto, diciamo in diretta, così almeno ciò che è detto non si può neanche,
non si,
no,
può tirare indietro,
non si può,
quindi
tirare
ci sarà un ritorno di Bracali a Copenaghen.
Ho paura proprio di sì, anzi me lo auguro con tutto il cuore. Ma anche
prepara
lo
il divano, allora.
Ma prepara il divano come Wonderful Copenaghen, prima come il Liverino il divano, proprio Wonderful Copenaghen, esatto. E poi anche l'Istituto Italiano di Cultura, però devo dire appunto nell'incontro che abbiamo avuto, anzi che ha avuto Luca Piccolo, prima appunto come ho detto con l'ambasciatore, sia con il dottor Palmas ma anche con il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, il dottor Ruggeriello, si sarebbero detti interessati ad ospitare appunto la mia mostra da qui ad ottobre, questa, e magari ampliarla, magari portando quella delle rose, magari facendo qualcos'altro. Insomma, io ovviamente ho diverse appunto mostre, quindi potremmo rifare un altro happening culturale, perché di cultura si parla, la fotografia è solamente una scusa che ci porta a parlare di cultura, del rispetto dei valori e dell'amore per il pianeta Terra, e quindi insomma speriamo di rivederci di nuovo qui a Copenaghen.
Senz'altro.
Va bene, a questo punto avete da fare dei saluti particolari?
Fin troppi.
Io
saluto la mamma, il babbo a Firenze, Giulia a Maastricht, mia sorella, poi saluto tutti gli amici di Copenaghen, tutta Wonderful Copenaghen. E poi vorrei semplicemente dire agli ascoltatori, venite a trovare Luca Bracali, perché è un personaggio straordinario, lo avete sentito in trasmissione, se vi attacca bottone non vi si stacca più. E, no, veramente un grande. Venite a trovarlo, perché per me, a me fa molto piacere che sia qui, perché rappresenta la cultura, è un rappresentante della cultura italiana, e mi fa piacere averlo portato qui a Copenaghen. Quindi, insomma, l'Italia ha delle cose molto belle da offrire come un artista come Luca.
Mi sembra che quei problemi di cui parlavi a livello sociale, capito, da bambino l'hai superati.
È abbastanza. Pensa, ti dico, allora guarda questa che è carina. Quello che l'offesa, diciamo, no, che mi turbò quando avevo 15 anni, ero in terza superiore, che mi arrecò indirettamente la professoressa di italiano, no? Un giudizio proprio personale interno che ci lesse il professore di religione, no? Se vi leggo i giudizi interni, però non dovrei farlo, ma ve leggo. Luca Bracali, così dice la professoressa Bonini, la cito pure. Chiuso, tanto, ma non mica, io sono libero, non ho paura neanche andare dentro. Chiuso nel suo piccolo e limitatissimo mondo dal quale non riesce quasi a uscirne fuori. Questo è un mondo, il giudizio della professoressa.
Un
Bonini.
Mondo fatto di 131 paesi.
Mi piacerebbe rincontrarla, infatti.
Però forse queste cose hanno dato una spinta invece, proprio per emergere,
bravo,
giusto?
Ma io la vedo così, guarda che infatti è grazie a queste sconfitte.
Ringraziamo la professoressa
per avermi dato questa voglia di emergere, per dimostrare appunto prima di tutto a me stesso che proprio un imbecille non ero. Magari imbecille una volta sola, ma non tre volte. E comunque sia, io mando due saluti invece a Luca Piccolo, sicuramente, che è una cena di lavoro, impegno di lavoro, quindi lo salutiamo con cuore, perché veramente Love Italy la rappresenta al 100%. E poi saluto anche un'altra persona che domani sarà presente alla mostra, e ci siamo dimenticati di dirlo, ma è un grande. È colui che mi ha dato l'idea delle grandi esplorazioni. Correva l'anno, la farò breve, naturalmente, quando inizia così di solito, mamma mia, 92 se non erro, ed ero a Massalik in Groenlandia, che è una parte, no, del territorio danese, dove incontrai un tale, un hippie, un capelli lunghi, bianco, canuto, che mi raccontò delle storie affascinanti di suo padre, che era appunto uno dei più grandi esploratori polari contemporanei. Aveva scritto un libro su di lui, National Geographic, all'epoca le dedicò 40 pagine perché si era fatto imprigionare fra i ghiacci, appunto, a studiare meteorologia per conto del conte, scusatemi la cacofonia, però in questo caso è dopo, Gaston Micard, appunto in Groenlandia. Bene, questo signore si chiama Will Knutsen, suo padre era Willy Knutsen, e pensate, è un norvegese nato negli Stati Uniti e adesso vive a Nibe, ecco, in un fiordo della Danimarca. Gli ho scritto proprio oggi, è lui che debbo appunto questa mia voglia di esplorare, di capire, di conoscere, dopo aver letto i suoi libri, le storie di suo padre, eccetera, e verrà appunto come guest, come ospite d'onore all'inaugurazione della mostra. Quindi Dannibi, che insomma ha già comprato i biglietti, che non è distantissimo, cioè vicino a Aarhus, se non sbaglio, appunto da Copenaghen, scenderà lui e appunto sicuramente ci racconterà le sue storie meravigliose, appunto già pubblicate su libri e magazine come National, e che sono state proprio insomma la scintilla che mi ha fatto nascere in me la voglia di esplorare, conoscere e rispettare il nostro mondo.
Quindi sarà anche questo incontro?
Sì, a questo punto possiamo dirlo, non l'abbiamo messo nel comunicato stampa ufficiale perché è venuto fuori, è stato proprio last minute, e lo pubblicherà adesso Giuseppe su suoi media, social e quant'altro, farà un live update della cosa, ma noi per radio siamo ancora più rapidi delle dita della tastiera di Giuseppe, e lo anticipiamo in esclusiva su Radio Pizza, appunto l'intervento di Willy Knutsen. Guardate che personaggio che è, insomma, suo padre che appunto è stato uno degli ultimi grandi esploratori del secolo precedente, insomma.
Vabbè, allora a questo punto io faccio un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ci sentiamo martedì prossimo per una nuova puntata di Radio Pizza.
Ringraziamo Luca e Giuseppe ancora
e lasciamo la prossima canzone, che è dei Radical Face, Doorways.
Ciao.
Arrivederci, ciao a tutti.
When I was just a boy, still out of line, I liked to drink the rain to taste the sky. I tried to count the stars while in my bed, to keep the thoughts of monsters from
turn out just how it should. I believed in all your stories. I believe you'd never lie. I believed if I could climb the trees behind the house, I'd touch the sky.